Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, da Romano Scaramucci
e da Paolo Merlo. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buon giovedì, buona settimana a tutti. Noi siamo ancora qui a tenervi compagnia questa mattinata per commentare con voi le notizie del giorno, le notizie dei giorni passati e, perché no, anche qualcosa del futuro, Paolo.
Speriamo, vediamo. Adesso, prima di tutto dobbiamo dare però i riferimenti.
Subito.
Perché siccome andiamo in streaming
e in diretta,
questi sono necessari. Quindi il telefono per chiamarci, per chiamare Romano, è 0575 60 48 30. E invece, se volete scrivere un'email, info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it, e mettere dei commenti su Facebook, su radio, la pagina di Radio Incontri Cortona.
Ecco, quindi siamo qua, Paolo, per commentare le notizie, no? Per dire la nostra, ma chi vuole può telefonare, come dicevi tu, e dire la sua.
Certo, no, e poi noi li risponderemo, così non telefoneremo.
No, e poi magari ci sarà un bel dibattito, telefonico. Noi siamo qui veramente che vi aspettiamo
per chiacchierare,
conoscere la vostra opinione. E ancora le notizie che dominano il panorama internazionale e nazionale sono un po' sempre le stesse, no?
Sì, Le notizie sono sempre le stesse, no? Si arricchiscono di giorno in giorno di cose strane. Di voci di tutti i tipi, insomma,
Trump cosa fa? La sua prima settimana
fa quello che doveva fare, perlomeno non si può dire per radio, ma insomma fa confusione, diciamo, ecco, crea una notevole suspense nel mondo. Non risponde a Juncker, e ha ragione, perché io, se Juncker avesse detto a me quelle cose, cioè proprio, gli avrei telefonato io per mandarcelo e basta.
Poi Paolo, è la sua prima volta, quindi dai un po' di tempo, come alla Raggi a Roma, un pochino di tempo per rodare.
Difatti anche la Raggi, poi speriamo che capisca e si dimetta, insomma. Non si deve dire, perché...
Andiamo avanti.
Trump in realtà sta facendo quello che fanno tutti i politici, o meglio tutti i non politici che entrano in politica per quello, cioè sta cercando di appropriarsi del governo americano, dello Stato degli Stati Uniti, cioè della nazione Stati Uniti, nel senso che deve mettere, sistemare il genero, che ha 35 anni, figlio di marito di Ivanka, che deve essere la prima figlia di Trump, se non mi ricordo male, perché poi su questi gossip non è che sono molto forte. E quindi sta facendo un po' di confusione tra potere politico, potere personale, potere economico.
Però ha detto che si fida solo di lui.
Sì, e quindi meno male, ecco. Pensa se il giorno che non si fiderà più, da Trump c'è da aspettarsi tante cose. Io mi domando però se tutto questo lo dobbiamo a Trump o alla sconfitta della Clinton. Perché Hillary Clinton fa il primo discorso da ex candidata dopo la sconfitta e dice: non dobbiamo arrenderci, ho avuto la tentazione di chiudermi in casa. Ma con tutti i soldi che ha, se si chiudesse in casa forse starebbe meglio lei e staremmo meglio noi. Lo starebbimo era forzato, ovviamente.
Una candidata al governo del paese più potente del mondo che affronta l'argomento con questi termini, sinceramente dico meno male che non ha vinto, dai.
Ecco, sì, ma difatti si sapeva già, l'avevamo anche detto, che tutto sommato fra i due era una bella lotta, nel senso di una brutta lotta, nel senso che purtroppo era tra i due peggio che c'erano.
Però Paolo, io do una chance a Trump, sono possibilista, lasciamolo lavorare.
Certo, ma difatti... Oltretutto, andiamo a analizzare un attimo seriamente, proprio seriamente, un minuto solo di serietà. Il fatto che Trump abbia intenzione di mettersi d'accordo, di fare degli accordi anche economici, sicuramente economici, che converranno a lui, alla sua famiglia, al suo entourage e così via, ma se lui è partito col mettersi, prima di tutto col lasciare a sbollire Juncker, che è stato di una maleducazione eccezionale, ma se lui ha fatto i primi contatti con Putin, che è stato il primo che si è congratulato con lui, con il presidente cinese, di cui non mi ricordo mai il nome, Xi Jinping, una cosa del genere, peccato che non si chiami Piero Bianco, è buono, sarebbe stato meglio. ma se lui comincia a fare degli accordi e a modificare il tipo di rapporto conflittuale degli Stati Uniti con il resto del mondo, forse ha ragione Trump a dire che non ci sarà più bisogno di troppe alleanze militari, il che mi fa pensare che poi la Pinotti dovrà andare a chiudersi in casa anche lei, perché viene dalla lobby delle armi, fa il ministro della guerra. Se Trump vuole fare un qualcosa di libera la NATO, mollate l'Europa, che tanto se la deve cavare per conto suo, non mi veniva la parola, nel senso che l'Europa si è sempre appoggiata nella politica internazionale agli Stati Uniti, criticando poi che gli Stati Uniti non hanno una politica internazionale, invece l'Europa pure, perché neanche l'Europa ha una politica internazionale. Ecco, questo era il minuto di serietà.
Ma continueremo dopo il primo brano musicale.
Oh, meno male.
Una scaletta che tu hai concepito idealmente, che poi dopo i nostri registi ed esperti musicali hanno poi tradotto in realtà. Una scaletta sulla scuola cantautorale romana. Bene. Cominciamo con Antonello Venditti, che ci fa ascoltare Bomba o non bomba dall'album Nata sotto il segno dei pesci. Tra l'altro questa canzone in qualche maniera introduce quello che poi vorrò dire successivamente. Bomba o non bomba.
Partirono in due ed erano abbastanza. Un pianoforte, una chitarra e molta fantasia. Fu a Bologna che scoppiò la prima bomba, tra una festa e una piadina di periferia. E bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi. A Sasso Marconi incontrammo una ragazza, viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dissemmo, vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore e poi ci disse no. Ma bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi. A Rocco Bilancio ci venne incontro un vecchio, lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo. Ci disse, ragazzi in campana qui non vi lasceranno andare. Hanno chiamato la polizia a cavallo. Ma bomba, malgrado voi. A Firenze dormimmo da un intellettuale, la faccia giusta e tutto quanto il resto. Ci disse, no compagni, amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto. Ma bomba, malgrado te, Orvieto poi, ci fu l'apoteosi. sindaco la banda e le bandiere in mano. Ci dissero l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi. E bomba non bomba, bomba non bomba, arriverete a Roma. Malgrado noi parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse va bene così sia e la fanfara poi intonò le prime note e ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba non bomba, arriveremo a Roma, malgrado voi, la gente ci amava e questo è l'importante. Regalammo cioccolata e sigarette vere, bevemmo poi del vino rosso dalle mani unite e finalmente ci fece insieme a voi.
Riprendiamo. Bomba o non bomba? Romano, tu avevi accennato che c'era un riferimento.
Un riferimento, sì, perché questa canzone Venditti l'ha scritta nel 1978, un periodo in cui in Italia purtroppo le bombe, no, erano all'ordine del giorno. E guardando la televisione, guardando i servizi giornalistici dall'America, ieri mi è tornato in mente un po' lo scenario italiano, perché questi studenti che protestano perché non sono d'accordo con Trump, perché non volevano Trump presidente degli Stati Uniti. Ecco, mi è un po' stonato, non mi è piaciuta questa cosa, perché democraticamente è stato eletto un presidente degli Stati Uniti e quindi se lo devono tenere, anche se non sono d'accordo, perché il gioco della democrazia è questo. Ora, io non ricordo che quando è stato eletto Obama qualcuno abbia protestato così violentemente come sta succedendo nel caso attuale, insomma. Quindi questa è un po', mi sembra un vizietto, un brutto vizietto di una certa parte politica che è convinta che le cose vadano bene soltanto quando al governo c'è questa parte politica.
Purtroppo hai ragione. Prima però di continuare, diamo un attimo almeno il numero di telefono per eventuali telefonate, visto che siamo in diretta e in streaming, quindi in diretta anche sul computer, sul sito www.radioincontri.org. Il telefono è 0575 60 48 30. Giustamente dicevi tu questo, perché in realtà il problema è che anche la Brexit è stata votata con poche centinaia di voti in più, però non c'è stata una reazione. Cioè, l'ammissione del perdere è una cosa che non è di casa in America, evidentemente, perlomeno in questa situazione, probabilmente è dovuta al fatto però dei sondaggi, e qui è un po' il limite critico, che io critico dei sondaggi, come in Italia per il referendum. Cioè, noi ci basiamo molto su questi sondaggi, però poi se i sondaggi sbagliano, non siamo capaci di reagire nella maniera opportuna.
D'accordo, però Paolo, se poi le elezioni designano un vincitore, quelle sono.
Certo, ma ovviamente direi che
sondaggi sbagliati o meno, una volta
bisogna ammettere di aver perso. Ecco, una cosa mi viene in mente che ho sentito dire, ho letto da qualche parte in questi due giorni, il fatto che i social network hanno provocato volontariamente o involontariamente la vittoria di Trump, nel senso che i social network hanno mandato dei messaggi negativi sulla Clinton, come quello delle email famose, che poi non si capisce bene che cosa, che email si tratti, eccetera, perché tutto resta sempre nel fumoso, così come hanno appoggiato Trump certi messaggi positivi, tipo la bufala che il Papa appoggiava Trump, era contento se Trump veniva eletto e così via. E quindi questo, tra l'altro Zuckerberg è stato anche attaccato piuttosto violentemente dall'establishment di Hillary Clinton per questo. Quindi ecco, bisognerebbe un attimo forse cercare di smorzare un pochino i toni. A proposito di bomba, tu prima hai accennato alla bomba non bomba, io penso al soprannome del nostro buon Matteo Renzi e mi viene in mente che il nostro bomba sta facendo però lo stesso identico errore della Clinton e del suo establishment. La persecuzione televisiva, radiofonica, in tutti i social network dei suo personale, perché in televisione interviene lui personalmente e non interviene con le modalità della par condicio, perché ci sono delle trasmissioni radiofoniche televisive che fanno regolarmente, intervistano magari su un solo argomento del referendum un esponente del sì, un esponente del no. Quando interviene Renzi, Renzi viene intervistato, quindi non è possibile dargli delle domande, fargli delle domande, ma è possibile ascoltare il suo Vangelo. Chiaramente poi invece l'altro, quello del no, è un poveraccio, perché non è un bomba, è un poveraccio, e viene soggetto poi alle interpellanze, alle interrogazioni del pubblico.
E invece io devo ringraziare Renzi.
Oh, sai, bene, questo ti ha dato?
Sai perché? Perché ha anticipato il Natale.
Ah sì sì, ma quello lo sta facendo con tutti, sta portando il panettone a tutti.
Ieri ha detto che sono pronti 730 milioni per la decontribuzione al Sud. 730 milioni.
Ma era a Palermo e a Cagliari.
Esatto.
Adesso andrà a Verona e a Cuneo e prometterà la decontribuzione dei vignaioli delle Langhe.
E quindi ha anticipato il Natale, Babbo Renzi, e quindi
Babbo
io devo.
Natale. Babbo Renzi, scusa. Si chiama Babbo Renzi.
Babbo Renzi, e quindi io da cristiano sono contento perché ha anticipato di un mese. E poi un altro. Cosa che tu forse.
E i professori cosa ha offerto?
No, a noi ha già offerto
la buona card, scuola.
La card.
Ah, ecco, è vero. Ma anche ai ragazzi di 18 anni. Ma perché quelli di 18 anni?
Perché diventano grandi.
Ah, diventare grandi, però quando ero piccolo io, che poi sono diventato grande a 21 perché ero un po' ritardato, si poteva andare a votare?
Beh, certo.
Ah. Non c'è nessuna connessione?
No.
Ah, no. Ogni tanto penso male.
Hai dei pregiudizi, invece Berlusconi ha detto mi piace il Matteo del PD.
E grazie figlioccio suo.
Cioè, ha detto che è l'unico leader politico.
Ha scaricato politico. Stefano Parisi un'ora prima.
Ha detto è l'unico leader politico. Senti Paolo, poi riprendiamo il discorso. Che dici di ascoltarci un'altra così?
Sì, no,
stemperiamo.
Sicuramente.
Vai. Ascoltiamo Claudio Baglioni con un brano intitolato Avrai, che nel 1982 ha dedicato al figlio Giovanni, che poi è diventato musicista. Anzi, grazie a questa nascita, Claudio Baglioni, dopo un periodo molto lungo di isolamento, tornò a cantare per il suo pubblico.
Io devo dire meno male, perché mi piace molto.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grigi e stelle, storie fotografate dentro un album,
rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da essiccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore avrai, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani. E avrai gli frugano le tasche della vita, e una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Amore, 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 amore
E comunque, caro Paolo, per riprendere il discorso sul nostro Presidente del Consiglio, proprio ieri ha detto: se il sì perde, no a un governo di scopo tecnico. Quindi, anche se perde, vuole dire la sua.
Vuole rimanere Presidente del Consiglio, ma in realtà se vincesse il sì sarebbe normale che rimanesse. Trovo un po' meno normale che rimanga dopo un no. Cioè, se dopo il no lui volesse rimanere Presidente del Consiglio, io chiederei, personalmente chiederei l'impeachment di Mattarella, perché vorrebbe dire che politicamente non ha l'appoggio di tutta la nazione. Oltretutto, tornando a parlare un attimo di referendum, ecco, io quello che mi domando è, così a livello proprio generale, senza entrare nel merito, come dice Renzi, entriamo nel merito, ma io tutte le volte che cerco di entrare nel merito faccio una domanda a quelli del sì, non riesco a ottenere una risposta, e vedo che purtroppo sono molti quelli che ottengono lo stesso tipo di non risposta. Ma tornando al discorso generale, il referendum costituzionale si è avuto perché non ha avuto una maggioranza parlamentare sufficiente. Cioè, se la riforma costituzionale doveva essere approvata dal 67% dei deputati, non è stato raggiunto questo quid e quindi si è passati al popolo. Ma una legge di riforma costituzionale, come tutte le costituzioni, dovrebbe essere votata a larga maggioranza. Allora, se arriviamo al referendum e il referendum lo vince il sì o il no, comunque lo vinceranno col 52% contro il 48%, e questo secondo me non è una riforma costituzionale accettabile, perché non rappresenta il popolo.
Sì, quello della percentuale è un argomento molto interessante, anche non solo per quello che hai detto tu, che è vero e è importante, ma anche perché sicuramente Renzi, pur perdendo, non perderà con percentuali basse. È probabile che Renzi, se perderà, perderà con il 40-45. E quindi il discorso che farà lui quale sarà? Sarà quello che lui da solo vale 45. Gli altri tutti insieme, ma che non potranno mai mettersi d'accordo per un eventuale...
Mi auguro che non si mettano d'accordo, tra l'altro, appunto, perché il fatto di essere accusati da Renzi e dai suoi...
Insomma, la conclusione del mio discorso, Paolo, è che comunque Renzi vincerà comunque. Ecco, il mio discorso è questo.
Io poi accenderò una candela, vedete, insomma... bene, comunque andiamo avanti sul discorso del Matteo. Il Natale ne abbiamo parlato, di referendum, ecco, c'era un'altra questione che mi sembra logico far chiarire. Allora, prima di tutto, l'alleanza, la pseudo-alleanza che c'è fra le opposizioni e di cui ci accusa il PD di ragionare, di fare politica insieme a Salvini, insieme a Grillo, insieme alla Russa, questo è veramente un discorso assolutamente falso e soprattutto è tendenzioso, perché si sa benissimo che chi governa ha l'unità del governo, e le opposizioni sono tutte le opposizioni, ma sono un miscuglio di opposizioni. Se l'opposizione è così grossa, tanto da poter far perdere il Presidente del Consiglio, non è perché il fronte del no è costituito, è un fonte di una sorgente di raggruppamento tra Casa Pound e l'AMPI, come hanno voluto far credere certe fotografie e certi discorsi, perché vale molto di più in negativo un'associazione al governare tra Renzi e, tanto per non far nomi, visto che tanto sono pubblicati dovunque, Verdini, cioè dove un personaggio quantomeno equivoco, come era d'altra parte per Dell'Utri, per Previti, con Berlusconi, ecco, se un Presidente del Consiglio si avvale di collaborazioni di dubbio gusto e di dubbia onestà e di dubbia coerenza e di dubbia serietà, beh, allora il discorso è diverso.
Però io sono convinto, ribadisco, che se Renzi non perderà con una percentuale molto bassa, cosa che credo impossibile, tipo 15-20%,
ecco,
punterà molto su questo discorso che abbiamo fatto per dire: beh, io sono l'unico che può portare avanti il governo italiano, che può portare avanti una politica per il bene del paese. Ma io
ricordo solo un'ultima cosa, perché mi sembra molto importante dirla in questo momento. Il fronte del no non è un fronte contro Renzi. Alcune parti del fronte del no sono per mandare a casa Renzi, ma la maggioranza di quelli che, diciamo, hanno studiato la riforma costituzionale e non dicono di no a prescindere, lo fanno perché per salvaguardare la Costituzione, cioè perché non si arrivi a avere una Costituzione pericolosa.
Andiamo con la musica, siamo al terzo brano, non può mancare in una playlist sulla Scuola Cantautorale Romana, Francesco De Gregori, e di questo grandissimo autore ascoltiamo Titanic dall'omonimo album del 1982.
La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. In terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare. In mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica. E gira e gira che piove e nevica. Per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. La ragazza di prima classe
innamorata del proprio cappello. Quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
E sfogliando i giornali e sfrucugliando sull'informazione in rete, Paolo, mi sono imbattuto in una notizia molto molto drammatica, ci riguarda da vicino. È uno studio fatto da Save Children che dice che quasi un minore su tre in Italia è a rischio di povertà, e quindi che sottolinea la sempre più precaria condizione dei minori in Italia. Quindi una notizia che, poiché riguarda i minori, i bambini, è una notizia che veramente ci lascia sbalorditi.
Sì, purtroppo è una notizia basata su dati certi e quindi non è un'ipotesi di proiezione di sondaggi. Leggo proprio il comunicato, la fotografia impietosa di un paese in cui i bambini di 4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d'inverno perché vivono in case non riscaldate, rischiando così di contrarre bronchiti o malattie cardiovascolari, un dato di ben 15 punti superiore alla media europea, 39% contro 25%. Non solo, più di un minore su 4 abita in appartamenti umidi, con tracce di muffa alle pareti e soffitti che gocciolano, 25,4 contro il 17 della media europea, mentre l'abitazione di oltre un bambino su 10 in famiglia a basso reddito non è sufficientemente luminosa. E poi si va avanti arrivando a dire che un bambino su 10 non può indossare abiti nuovi o partecipare alle gite scolastiche, uno su 3 non sa cosa voglia dire trascorrere una settimana di vacanza lontano da casa, e un bambino su 20 non riceve un pasto proteico al giorno, oppure non possiede giochi a casa o da usare all'aria aperta, e più del 13% non ha uno spazio adeguato dove fare i compiti. E questo è veramente e questo è relativo non solo a bambini stranieri ma a bambini italiani, cioè proprio in Italia, diciamo, quindi sì, nel mix che abbiamo. Un'altra notizia analoga e che si riallaccia a questo è il fatto che i ragazzini stranieri e i ragazzini delle famiglie povere finiscono nel mirino di pedofili e di padri, madri, diciamo, non saprei come definirle, perché sfruttano i loro figli per i loro, forse anche per sfamarsi, diciamolo pure.
Sai, però, cosa, Paolo? Io mi domando se di questa notizia così drammatica c'è percezione, c'è consapevolezza. Io penso che molti non se ne rendano conto.
No, io credo proprio anch'io che la realtà sia molto superiore e molto peggiore di quello che noi sappiamo o di cui noi ci rendiamo conto.
Per quanto riguarda la mia esperienza nel mondo della scuola, invece, purtroppo si cominciano a vedere. Sì, sono più vicino perché effettivamente molti ragazzi, io parlo dei ragazzi della fascia che va da 14 a 19 anni, quindi adolescenza e anche oltre, e purtroppo si notano queste differenze. Se passiamo poi anche da scuola a scuola, no? Da percorso scolastico a percorso scolastico, ci sono delle differenze da questo punto di vista qui, e lo si vede proprio, no? Anche nelle scelte che si fanno successivamente alla scuola secondaria di secondo grado, i viaggi di istruzione. Ovviamente non tutti i ragazzi possono permettersi certi tipi, no? Quindi sta anche alla scuola riuscire a fare offerte che non creino differenza, che non creino...
È vero tutto questo. Mi viene da pensare però a certe reazioni che ho visto, per esempio, nelle scuole che frequentano i miei nipotini, quindi media e elementare, e dove tante mamme accusano i poveri di voler fare i poveri o i poveri di essere finti poveri. Quindi questo è abbastanza grave nei due sensi. Primo, nel senso che un finto povero che non vuol pagare il pranzo a scuola dei bambini mi sembra socialmente disonesto e quindi socialmente condannabile. Però anche il fatto che gli altri genitori accusino ma non facciano niente per cercare di evitare questi abusi, sicuramente non è positivo, perché il rispetto della legge non si fa come quelli che dicevamo prima delle bombe in America contro un presidente democraticamente eletto. Quindi l'essere onesti dovrebbe diventare un pochino più un habitus nostro. Purtroppo siamo corrotti dentro, e questo poi mi fa dire che poi siamo corrotti quando andiamo a votare e poi ci lamentiamo che sono corrotti politici. No.
Grazie Paolo della tua perla di saggezza. Noi ci inchiniamo alla tua saggezza. Parlo sul serio.
Mi fai morire da ridere.
Parlo sul serio, Paolo. E però devo dirti anche che adesso mettiamo un altro brano musicale, perché oggi vogliamo ascoltarla.
Oggi ci stiamo musicando molto.
Ci piace. Il quarto brano, che è quello di Franco Califano. E io esprimo il mio amore nei confronti di questo artista, che io ritengo uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento italiano, e lo sottolineo, è quello che ho detto, non l'ho detto per caso, tanto è vero che Franco Califano è stato insignito anche di una laurea honoris causa dalla Università Americana di New York in filosofia, una laurea in filosofia. La stessa università ha dato la laurea anche a Edoardo De Filippo, quindi non è una cosina tanto per fare. E di Franco Califano ascoltiamo uno dei brani più belli, introdotto dalla sua voce bellissima. Il titolo è M'innamoro di te.
Non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove. M'innamoro di te, se no che vita è? Lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare, manco col cielo, la 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 la. M'innamoro di te, lo devo far per me, mi serve un'emozione, come mi serve il pane, stavolta ce la voglio mette tutta, me devo innamorare, vado di fretta, la la la. M'innamoro di te, se no che vita è? Sei l'ultima rimasta, devi essere quella giusta. senza sforzarmi già te voglio bene, spero che duri un po' di settimane. La 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 la. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo e come piove.
Riprendiamo con dando i numeri di telefono quantomeno, sì, perché adesso è un po' che non lo davamo, 0575 60 48 30 per chiamarci in diretta o in streaming, quindi per chi ci ascolta anche in streaming ci può chiamare. Ecco, io vorrei parlare di una cosa che Romano non lo dice, l'ha detto, l'ha accennato la settimana scorsa. Ma sabato qui a Cortona c'è stata, alla scuola in cui Romano insegna, Cemè Fatih. Cemè Fatih è una ragazza marocchina, nata vicino a Rabat nel 93, che a 6 anni è venuta in Italia, quindi di genitori tutti e due marocchini. Ha fatto le scuole elementari, ha fatto le scuole medie, adesso fa l'università, è a Modena, e questa ragazza è diventata famosa un anno fa, la sera del Bataclan. Perché è diventata famosa? Perché questa ragazza, quella notte lì, come ha raccontato nella presentazione del libro che ha scritto, di cui poi diamo i riferimenti, Cemè ha scritto di primo impulso una memoria su Facebook, ha fatto un post, si chiama, su Facebook, in cui esprimeva tutto il suo dolore e la sua rabbia per questo avvenimento, e quindi fa delle riflessioni piuttosto anche violente contro gli islamici e gli islamisti, più che gli islamici, perché gli islamici fino a prova contraria non sono attentatori, come non tutti i cattolici hanno dato la caccia alle streghe. Ecco, quindi tanto per essere chiari, cioè ogni ismo ha un suo male, no? Insito proprio nell'estremismo della parola. E questa ragazza ha scritto questo post in cui diceva che non voleva essere di quelli che ammazzano, e quindi lei si ritiene italiana perché è cresciuta in Italia, si ritiene islamica perché di religione ha scelto, poi ha maturato la sua scelta islamica durante la sua scuola, anche fatta in scuole cattoliche, quindi senza bisogno di togliere crocifissi o volantini che invitano le mamme a portare i bambini a lezioni di catechismo. Questi sono segni che non provocano certo il diventare cattolici assolutamente non vanno contro la libertà. Poi Romano mi dirai se secondo te ho ragione o meno. Ecco, Cemè ha scritto questo post, che poi è stato ripreso da un giornalista di Repubblica, è stato poi dato ad altri giornali, e finché non è arrivato un editor che ha detto a Cemè: scrivi un libro partendo da questo. E lei ha scritto questo libro che è Non ci avrete mai, edito da Rizzoli, prezzo mi pare 15 euro con la copertina rilegata e tutto, e invece in ebook mi pare 9,90. Questo tanto per dare le indicazioni. Ma quello che mi è piaciuto, a parte che poi abbiamo fatto un'intervista a Cemè Fatih, che andrà in onda nella trasmissione Incontri d'autore di Radio Incontri nelle prossime due settimane probabilmente, e abbiamo fatto uno speciale che è la presentazione del libro, che andrà in onda negli speciali di Radio Incontri al sabato pomeriggio. Ecco, questo, quello che mi ha colpito però è la, prima di tutto la proprietà di linguaggio di questa ragazza che sta studiando legge, è vero, ma parla un italiano che definire perfetto mi sembra quasi una diminuzione, perché una ragazza che in mezzo a un discorso mette parole come peculiarità vuol dire che ha una proprietà di linguaggio totale della lingua italiana. E poi la serenità di questa ragazza che va in giro con il suo velo, che non è il niqab, ma non mi ricordo come si chiama, ma solo il velo, dice il burka, prima di tutto ha spiegato che è una cosa che non c'entra niente con l'Islam, ma che è una cosa culturale afghana e che appunto non c'entra assolutamente niente all'Islam. Quello che noi chiamiamo normalmente burka, ok, è il niqab, che è il velo totale, ma che si usa soltanto, e lì sì, non sempre per scelta ma anche per imposizione, ma lei dice solo nei paesi islamici fondamentalisti, Arabia Saudita e Yemen. Quello normale che si mette e si toglie è una, un oggetto che loro mettono e tolgono a seconda della loro desiderio, non è il marito che lo vuole. Ecco, quindi cerchiamo di riprenderci un attimo anche nei confronti degli islamici.
È stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista scolastico. Io ero presente alla presentazione di Cheimè e ho concluso, no, dicendole che mentre parlava ho visto piacevolmente il futuro del mio paese. È un futuro che ci piace, un futuro di accoglienza, un futuro di solidarietà, un futuro multireligioso, multirazziale e quindi molto ricco.
Questa tua frase che Cheimè rappresenta il futuro del nostro paese ha colpito molto Cheimè e anche altri, e te ne ringraziamo proprio perché è quello che sentivamo tutti dopo questa presentazione, dopo aver parlato con questa ragazza splendida, si può dire?
Certo.
Una ragazza splendida, sì. Proprio. Ecco, un'ultima cosa, che Cheimè ammira Papa Francesco, perché dice che è un uomo di pace, è un uomo che ha a che fare con l'Islam, perché sono in comunione di pace. Islam vuol dire pace, come Jihad ha detto anche, che non vuol dire guerra santa, ma significa presenza, e quindi vuol dire essere, è un termine positivo, quindi è uno sforzo, l'ha definito esattamente, quindi uno sforzo per la pace, quindi la Jihad sforzo per l'Islam, è uno sforzo per la pace e non è un'aggressione. E quindi lasciamo poi perdere il discorso che fanno i nostri politicanti sulle invasioni, su queste cose, perché quelli parlano perché hanno
ragione. Noi ci fermiamo qui perché è una cosa che ci ha riempito il cuore, no?
Certo, Paolo. Molto.
Però dobbiamo anche chiudere la prima parte del nostro programma. Lo facciamo come sempre in musica, con un brano di Lando Fiorini intitolato 100 campane, fu la sigla di uno sceneggiato televisivo Il segno del comando, diretto da Daniele Danza nel 1971.
Lando Fiorini è il più romano di tutti.
Eh beh sì.
Proprio.
Ah, chi hai stregato nel cuore? La verità fa male. Lasciami sta visione per sperare. Dingo, dingo, amore. 100 campane stanno a dire no. Ma tu, amore mio, sei mai lasciato ancora, non lo di no, non lo di, non parla, sei una donna, o una strega, chissà.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Bentornati cari amici su Radio Incontri per il nostro programma del giovedì, Romano e Paolo semplicemente. Una notizia che è rimbalzata da ieri è quella di Bob Dylan, che non andrà a Stoccolma a ritirare il premio Nobel per la letteratura 2016. L'ho annunciato proprio ieri l'Academy di Svezia, perché è arrivata una lettera dove il cantautore americano dice che ha preso impegni precedentemente, quindi gli rendono impossibile il viaggio a Stoccolma nel dicembre, quindi non potrà essere presente. L'Accademia, un po' per giustificarsi, per pararsi un po' da questa che sicuramente è una notizia che non gli ha fatto piacere, perché non avere Bob Dylan alla kermesse sicuramente è un po' uno smacco, però si è giustificata dicendo che è raro ma non eccezionale che i premiati decidano di non ritirarlo. Beh, io questo ci credo poco, ma sono certo di una cosa, che Bob Dylan ha dimostrato veramente di essere un grande. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Ma io sono d'accordo, ho pensato dentro di me che non volesse mettersi la cravatta, poi invece ho trovato delle foto in cui aveva il papillon, quindi devo ricredermi. Sicuramente è una dimostrazione del suo essere, diciamo, schivo, ma non solo schivo, del suo essere e basta, ecco. Lui non vuole queste cose, rifugge da queste sceneggiate, prenderà probabilmente gli 800.000 dollari che gli arriveranno, e dovrà ottemperare a certe richieste, perché per ritirare i soldi deve ottemperare a certe richieste. Però lui non è che si è rifiutato categoricamente di andare, ha mandato una lettera, pare molto corretta formalmente e sostanzialmente, di scuse, ringraziando del premio, eccetera.
Però fa ridere, dai, Paolo, sì, dire non vengo a ritirare il premio Nobel perché ho preso degli impegni, avevo da andare dal dentista, dai.
Sì, no, beh, magari doveva andare a fare un concerto a pagamento invece che gratis, perché magari l'Accademia di Svezia gli avrebbe chiesto di fare un concerto gratis o roba del genere, o di fare il cantante durante la cena di gala. Quindi
io sono convinto che lui abbia deliberatamente scelto di non andare.
Sono sicuro anch'io, anche perché insomma, Bob Dylan con Joan Baez per me sono stati gli idoli di gioventù, e quindi poco da fare. Quando è che manderai un po' di musica di Joan Baez, Leonard Cohen?
Faremo una scaletta. Un po', sai così, che i tuoi consigli io li metto sempre in prima posizione,
no,
quindi
sì,
ti accontenteremo.
Sono
sicuramente
miei piccoli piaceri.
Un'altra notizia che mi serve anche per lanciare il prossimo brano musicale è, veniamo un attimo nel cantautorato italiano, un grandissimo artista italiano che risponde al nome di Renato Zero, il 2 dicembre prossimo lancerà nel mercato un nuovo album live intitolato Arena, che gioca un po', no, sull'accento Arena, che nel romanesco Arena lo chiamano da lui, Arena. E introduciamo così il prossimo brano, perché è proprio lui, proprio il grande Renato, che ci fa ascoltare il Triangolo da Zerolandia, un album che lanciò nel lontano 1978 per la RCA, un grande artista che ha fatto dell'ambiguità e della trasgressività un marchio.
Ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, vedrai.
un'eventualità, trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei
di trovarmi al buio fra le braccia lui.
Non è il mio tipo.
Bene, riprendiamo con le notizie del, diciamo, locali. Ridiamo ancora per una volta il numero di telefono 0575 60 48 30 e tra le notizie locali direi che c'è poca roba ma di sostanza. La castagnata è bruschettata per il calcit, che è di sostanza per le pance e per il calcit, che è chiaramente una delle associazioni che hanno più valore in zona. Si terrà domenica prossima 20 novembre dalle 15 in poi alloggiato del Teatro Signorelli. Ci saranno le caldarroste, il vini, olio eccetera, e quindi buon appetito a tutti. Un'altra delle notizie che volevo riprendere è che, sempre parlando di anche di mangiare, a Castiglione Fiorentino, alla chiesa di Sant'Angelo al Cassero, sabato 19 alle ore 18, ci sarà un convegno su erbe e conoscenze botaniche tenuto dal professor Leonardo Magionami dell'Università di Siena e Valentino Mercati, presidente di Aboca, che recentemente è stato insignito della laurea honoris causa in ambito botanico e che prevede un approfondimento sugli erbari presenti in Val di Chiana, in Toscana, e su alcune applicazioni di arte medicinale fino dal 1500. Bene, queste sono le notizie più importanti, più rilevanti. C'è un'altra, mi pare, sportiva, Romano.
Sì, la nazionale Under 16 che sarà presente qui a Cortona per volere della Federazione Italiana al Gioco Calcio. C'erano tante candidature, ma alla fine Cortona e Montepulciano l'hanno spuntata, e quindi la Under 16 della dell'Italia, giocherà una partita a Montepulciano alle ore 16 il 22 di novembre, mentre invece per Cortona gli sportivi sono invitati tutti allo stadio Santi Tiezzi alle ore 11 del 24 novembre per vedere questa interessantissima e unica partita di calcio tra la Under 16 e la rappresentativa del Cortona Camucea. Questa è una notizia abbastanza interessante e rara, insomma, perché non è facile che la Federazione Italiana Gioco Calcio sia presente nella provincia, insomma.
C'è un'altra del comune, un comunicato del comune che dice che si viene completata la riqualificazione di Piazza della Pescaia a Cortona, quindi sarà rimessa in funzione un pochino meglio di quanto sia.
Devo correggerti, perché Piazza della Pescaia è già a posto. Ieri ero a spasso per Cortona Alta e Piazza della Pescaia i lavori sono terminati e quindi è proprio rinnovata.
Meglio.
Mentre invece i lavori saranno iniziati al parterre, ai giardini pubblici.
Questo però non c'è scritto.
Questa è la notizia, insomma.
Benissimo.
Poi un fiore all'occhiello del turismo, perché il turismo per noi è molto importante. E un noto albergo, ristorante, anzi no, è soltanto albergo, cortonese, Villa Marsili, è entrato nell'Olimpo delle strutture di lusso, Chateau e Hotel Collection, quindi è una nota di merito che il turismo cortonese, dopo tanti altri che ha avuto in passato un nuovo momento di notorietà per Cortona, che veramente è famosa un po' in tutto il mondo, e ne siamo felici, perché è uno degli aspetti economici più importanti per la nostra bellissima e antica città.
Io ho trovato anche su etruria.it la notizia che gli studenti dell'Aparelli hanno fatto una mostra dedicata all'accessibilità, che si chiama Non solo pane, che è un percorso multisensoriale che ha inizio con la suggestione di scenari naturali, riguarda l'ambiente boschivo selvatico, l'ambiente dei campi coltivati e la riproduzione di manufatti preistorici collocati in postazioni interattive.
Mandiamo un brano, questa volta La Schola Cantorum, con un brano evergreen della canzone d'autore scritta nel 1972 da Edoardo De Angelis, e è la storia un po' triste, a dir la verità, di Lella.
La moglie dei proiettili era cravattaro, quello che c'è al negozio su Artritona. Te lo ricordi, te l'ho fatta vede, 4 anni fa non volevi crede, che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita, e che la gente, che la polizia, s'era creduta che era andata via con uno con più sordi del marito. E te lo voglio dire che sono stato io, so 4 anni che tengo sto segreto, te lo voglio dire, ad un
piaceva andar mare quando è inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le calze non se le toglieva, alla fiumara ando c'è star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a faccio su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente, me son stufata, non ne trovo niente, e tirami su la rampa del vestito.
L'ho presa al collo e non mi sono fermato, e quando è andata a terra senza fiato, nel cielo dallo squaccio è solo uscito, e io la sotterravo con ste mano, attento e non sporcante sul vestito, me ne sono andato senza guardare indietro, non c'ho rimorsi e non ci torno pure. Ma non ci pensa chi c'è sta là sotto, io ci ritorno solo a guardare il mare.
Beh, la Scuola Cantorum indubbiamente era una bella
sì, è la
gruppo.
Storia però, povera Lella.
Però
pace all'anima sua.
Vedevo la, ascoltavo la musica più che altro. Allora, delle notizie ancora da Rai News, c'è una notizia che è abbastanza interessante, anche se di quelle che poi finiscono nelle pagine meno visibili sia di Rai News che dei giornali, soprattutto dei giornali radio e dei telegiornali non si sentono, ed è questa una notizia scientifica. In Cina è stato effettuato il primo intervento su un malato di cancro con la tecnica del taglia e incolla del DNA. Quindi in pratica questa tecnica che divide la comunità scientifica, però in Cina è stata provata e è diventata il primo paese al mondo a sperimentarla sull'uomo. Di cosa si tratta? Bene, si prende il DNA, si taglia, si prende un altro DNA e si taglia, e si scambiano, o comunque una parte di DNA di uno viene messa nel DNA di un altro. E con questo pare che si possa combattere il cancro. Ecco, sull'eticità di questo tipo di operazioni sicuramente anch'io avrei da ridire, così di primo acchito. Magari ne parliamo la settimana prossima in maniera da prepararci meglio, perché questa è una notizia venuta fuori stamane o ieri sera, e quindi la mettiamo in calendario per la prossima settimana. Di notizie così indubbiamente poi se ne trovano un sacco e vabbè.
E ne troveremo sempre di più, perché un po' per fortuna, certo, no? La scienza va avanti, e da sempre c'è questa dicotomia, no? Tra la scienza e l'etica, e qualche volta è difficile riuscire a farle stare insieme, perché effettivamente talvolta vengono fuori delle tecniche che non possono essere accettate da tutti, se non altro di chi ha dei principi fondamentali come quelli cristiani, per cui no, la vita si va rispettata sempre a costo di qualsiasi altra scelta. E quindi direi, visto che ci avviciniamo al finale della trasmissione, di ascoltarci subito un altro brano e poi riprendiamo i nostri commenti e i nostri con gli ascoltatori. E ci ascoltiamo una canzone dei Vianella, vale a dire Vilma Goic insieme all'inseparabile prima marito, poi compagno di artistico. E il brano è intitolato Semo gente deborgata.
Non potemo pagare. Da domani comincia il carvario, non c'è altro da fare. Finirà sto calendario e qualcosa cambierà. Siamo ricchi di volontà.
Cuore mio,
la speranza non costa niente.
Quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no. Se potrebbe star pure meglio, ma che vuoi fa?
Per ora ci stai tu, e resto arriverà. Un lavoro magari a giornata, per momento va bene, siamo gente deborgata che alla vita c'è tiene. Siamo nati da povera gente, è la nostra realtà, ma le vie ce ne so tante, tanti modi per ora andiamo se li a cercare.
Cuore mio,
la speranza non costa niente.
Quanta gente c'ha tanti soldi.
C'è stata una polemica sportiva, caro Paolo, perché nei giorni passati c'è stata una partita di calcio valevole per la qualificazione addirittura ai campionati mondiali tra San Marino e la blasonatissima Germania di Müller. E com'è finita? È finita, ahimè, 8-0, ovviamente, per i grandi campioni del mondo, d'Europa, dei tedeschi.
Del mondo.
E del mondo, e la povera San Marino, insomma. Ma quello che è successo dopo non è stato bello, perché i campionissimi si sono un po' lamentati, ma perché ci fanno giocare queste partite con dei dilettanti che non sanno giocare, che perdono con questi, e quindi c'è stato un po' una polemica che sembra non finire mai, tant'è vero che successivamente, dopo l'innesco della polemica, ha risposto recentemente, stamattina o ieri sera, il CT del San Marino, Pierangelo Manzaroli, che ha detto: quando una nazione piccola come San Marino gioca contro campioni così blasonati come quelli della Germania, può capitare un risultato del genere, ma l'importante è che non venga mai meno il rispetto, e noi siamo d'accordo con lui.
E proprio per questo, però, mi riallaccio per chiudere la trasmissione con un aforisma. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. «Spacco pietre», rispose il primo. Il secondo disse «Mi guadagno da vivere». Il terzo «Partecipo alla costruzione di una cattedrale». Ringraziamo Peter Schulz.
Bellissimo, bellissimo momento di saggezza di Paolo Merlo.
No, non è mio, però io l'ho ricavato.
Ma noi l'abbiamo ascoltato.
Che facciamo? Ridiamo i dati, i riferimenti? Sì, ormai magari. Il telefono non serve più, info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it e su Facebook Radio Incontri Cortona.
Oggi è stata una puntata inframmezzata dalla canzone romanesca e finiamo con la famosissima Tanto per cantare. Che dici, Paolo?
Tanto per cantare.
Tanto per cantare, tanto per finire, tanto per finire, perché dobbiamo anche finire, concludere, salutare, ringraziare per l'ascolto e dare appuntamento per la prossima settimana, ma ricordiamo anche la replica. Vediamo se hai studiato, Paolo.
Sabato alle ore 13.
Però hai letto, ho visto lo sguardo, hai letto. Quindi
vabbè, mai sgamato.
Anche questa settimana Paolo non
che
aveva
ce
studiato.
Devo fare, mai no, sgamato, dicono a Roma.
Non ti giustificare, non avevi studiato, va bene.
Buona settimana a tutti.
Buona settimana a tutti, ciao.
È una canzone senza titolo. Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove. Poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.
E fa la vita meno amara. Mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera de fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore. Che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con smania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore. Che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Tanto per cantare,
perché mi sento un friccicone recone. Tanto mi sognà perché nel petto mi c'è nasti un fiore, fiore di lilla che mai voglio essere primo amore, che sospirava le canzoni mie e mari intorno di vade fucile.